Allora, se qualcuno vuole leggere, possiamo leggere la prima lettura che è 2 Corinzi 5, dall'11 al 21. Vieni là.
Vale, poi ripeto, non so.
2 Corinzi 5, 11, 21.
Conoscendo dunque il timore del Signore, persuadiamo gli uomini, ma siamo manifesti a Dio, e spero che siamo manifesti anche alle vostre coscienze. Perché non ci raccomandiamo di nuovo a voi, ma vi diamo l'opportunità di gloriarvi di noi, affinché possiate rispondere a coloro che si gloriano nell'apparenza e non nel cuore. Infatti, se siamo fuori di senno, lo siamo per il Signore. Se siamo di buon senno, lo siamo per voi. Poiché l'amore di Cristo ci costringe, essendo giunti alla conclusione che se uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti, e che Egli è morto per tutti, affinché quelli che vivano non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto ed è risuscitato per loro. Perciò, d'ora in avanti, noi non conosciamo nessuno secondo la carne. E anche se abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, ora però non lo conosciamo più così. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Ora tutte le cose sono da Dio, che ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione. Poiché Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, e ha posto in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi esortiamo per Cristo, siate riconciliati con Dio, poiché Egli ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi fossimo fatti giustizia di Dio in Lui. Amen.
È un capitolo meraviglioso che ha una forza incredibile. Affinché possiate rispondere a coloro che si gloriano nell'apparenza e non nel cuore. Poiché l'amore di Cristo ci costringe, se uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti, solo per vedere i punti salienti. Affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, poiché egli ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato. Praticamente è da sottolineare tutti i paragrafi. Poi leggo io la pagina precedente, al 4, sempre di 2 Corinzi. Al versetto 6 dice così: perché il Dio che disse splenda la luce dalle tenebre è lo stesso che ha fatto brillare il suo splendore nei nostri cuori per fare splendere in noi la conoscenza della gloria di Dio che rifulge sul volto di Gesù Cristo. Amen. C'è proprio uno che viene a disturbare qua vicino. Perché il Dio che disse splenda la luce dalle tenebre è lo stesso che ha fatto brillare il suo splendore nei nostri cuori, per fare splendere in noi la conoscenza della gloria di Dio che rifulge sul volto di Gesù Cristo. L'ho ripetuto perché prima eravamo tanto disturbati. E poi se c'è qualche altro volontario per leggere, possiamo leggere Isaia 52, i versetti dal 6 al 12.
Perciò il mio popolo conoscerà il mio nome, perciò comprenderà in quel giorno che sono io che ho parlato. Ecco, quanto sono belli sui monti i piedi dei messaggeri di buone novelle, che annunziano la pace, che reca belle notizie di cose buone, che annuncia la salvezza, che dice a Sion: il tuo Dio regna. Ascolta, le tue sentinelle alzano la voce e mandano insieme grida di gioia, perché vedono con i loro occhi l'Eterno che ritorna a Sion. Lo rompete insieme in grida di gioia, o rovine di Gerusalemme, perché l'Eterno consola il suo popolo e redime Gerusalemme. L'Eterno ha messo a nudo il suo santo braccio. Agli occhi di tutte le nazioni, tutte le estremità della terra vedranno la salvezza del nostro Dio. Partite, partite, uscite di là. Non toccate nulla di impuro. Uscite di mezzo a lei. Purificatevi voi che parlate, che portate i vasi dell'Eterno, poiché voi non partirete in fretta e non ve ne andrete fuggendo, perché l'Eterno camminerà davanti a voi. Il Dio di Israele sarà la vostra retroguardia.
Amen. Grazie. Possiamo accomodarci. E anche questo capitolo è eccezionale se è visto alla luce delle promesse del Signore. Come sono belli sui monti i piedi del messaggero di buone novelle. E per chi è destinato a credere, questo è vero, è stato vero nella propria vita. Dice a Sion: il tuo Dio regna. Persino le rovine di Gerusalemme prorompono in grida di gioia, perché l'Eterno consola il suo popolo e redime Gerusalemme. E questa è una visione, diciamo, messianica del Messia che viene a ristabilire la giustizia. Prima attraverso chi si arrende a Lui, che noi, c'è scritto, abbiamo letto prima, che noi siamo stati fatti giustizia di Dio in Cristo. Perché colui che non ha conosciuto peccato, Dio l'ha fatto diventare peccato per noi. E ha condannato, in un altro passo in Romani, c'è il peccato nella carne. E poi una cosa che non avevo mai notato, l'ho notato stamattina mentre rileggevo. Cioè, non è che è il Signore che fa notare gli aspetti, perché poi ti dà la lucidità per comprendere la sua parola, ti dà... un versetto che tenevo di solito sulla scrivania oggi: o Eterno, dammi intelligenza secondo la tua parola. E quando uno crede, riceve anche queste cose dal Signore. È una cosa che il Signore mi ha fatto notare, credo sia stato il Signore, perché prima non l'avevo letta, ma non l'avevo mai vista. E dice: partite, partite, uscite di là, non toccate nulla di impuro. Io credo rappresenti la Gerusalemme che è in rovina, terrena, che è schiava come tutte le città del peccato, delle cose che di cui gli uomini sono tanto capaci. Non toccate nulla di impuro per quelli che portano il vaso dell'Eterno. E poi dice: voi non partirete in fretta e non ve ne andrete fuggendo. Allora mi è venuto in mente, come l'Esodo. L'Esodo... I figli di Israele sono stati costretti a fuggire in fretta, a scappare coi fianchi cinti, a non far lievitare il pane, perché dovevano fare in fretta, si sono caricati le maglie sulle spalle e sono partiti tutti. Invece qua dice: non partirete in fretta, non andrete fuggendo, perché l'Eterno camminerà davanti a voi, il Dio di Israele sarà la vostra retroguardia. E io direi amen, perché il Signore fa così per chi crede, per i suoi figli, perché c'è anche scritto che ha dato uno spirito di forza, di autocontrollo e non di timore. Un credente non ha paura di andare nel mondo ad annunciare il messaggio, la lieta novella, il Vangelo, che è quello che ci ha strappati veramente, come dicevano alcune preghiere, dalle tenebre a questa luce meravigliosa. Questa luce meravigliosa viene dalla sua parola, dalla presenza di Dio nei nostri cuori. Anche in 2 Corinzi c'è scritto: splenda il Dio che ha disse, splenda la luce nelle tenebre, è lo stesso che ha fatto brillare il suo splendore nei vostri cuori, per far risplendere in noi la conoscenza della gloria di Dio. E quando è che conosciamo la gloria di Dio? E qua c'è scritto che rifulge sul volto di Gesù Cristo. Vedete come la parola del Signore è completa. E quindi i credenti vanno nel mondo, i credenti che sono stati rigenerati dal Signore, con forza, con determinazione, con autocontrollo, con disciplina, ma la disciplina non è autoimposta, è la disciplina del Signore. Perché come vedremo più avanti, Paolo dice, l'amore di Cristo mi costringe. Vedete com'è forte la parola del Signore? Però per poterla leggere, comprendere, c'è bisogno dell'aiuto del Signore. L'aiuto del Signore si ha quando uno si sente incapace. Allora è lì che inizia il cambiamento. Quando uno si sente incapace di tutto, di andare avanti nella vita. Il Salmo di Davide diceva, Signore fammi conoscere quanto sono fragile. Uno si sente incapace di andare avanti nella vita. Si sente incapace anche di comprendere e di portare avanti il messaggio del Signore. Però con l'aiuto del Signore questo è possibile, perché il Signore ti rafforza, il suo spirito ti dà quello che tu naturalmente non hai. Per quello che quando parliamo del Signore ad altre persone dobbiamo essere sicuri, determinati, non farci intimidire da chi viene contro dicendo che la Bibbia è una cosa che è inventata dagli uomini, che non è reale. Ci sono degli storici che dicono che il regno di Davide non è mai esistito, che Gerusalemme era, storici anche conosciuti, che io spero che nessuno di noi li apprezzi questi storici, perché sono, magari come storici possono avere la parvenza di sapere le cose, però come spirito sono dei cani, scusate il termine, sono dei cani. E lo stesso ci sono anche persone su internet che denigrano la Bibbia. E come mai denigrano la Bibbia e non denigrano il buddismo, tutte le religioni demoniache, adesso non so il termine, però come mai non denigrano gli occultisti? Come mai non vengono denigrati? E invece denigrano la parola del Signore. Le canzoni rock dagli anni 60 in poi hanno tutte uno spirito demoniaco. Ci sono personaggi che odiano Israele, odiano gli ebrei e sono famosi e miliardari, la gente li segue. Non faccio i nomi perché non se lo meritano di essere nominati. Poi se volete ne parliamo anche in separata sede, come si dice. Osannano il diavolo e denigrano i valori della Bibbia. Come mai queste persone fanno questo? Perché fondamentalmente sembra una cosa banale, ma è una questione di verità. Perché la verità fa male perché ti mette a nudo, ti dice che c'è una scadenza in questa vita e che prima o poi, anche se credi o non credi, dovrai rendere conto. Anche i credenti verranno giudicati in base a quello che hanno fatto quando erano in vita. Ma quello è un giudizio che fa il Signore. Però sappiamo che il sangue di Gesù è nei nostri cuori, è valido per noi. Noi siamo passati dalla morte alla vita e quindi possiamo andare al cospetto di Gesù e saremo sempre con Gesù. Però questo non toglie a Gesù il diritto di poter stilare una classifica, ma lo farà poi quando ci sarà il giudizio eterno. Vedete, queste persone denigrano la Bibbia. Perché? Perché è una questione di verità. La verità non è in loro. Loro odiano la verità. Perché si nascondono, fanno cose che la verità non vorrebbe mai che l'uomo facesse. Perché Gesù dice, io sono la via, la verità e la vita. Vedete come è stretta la parola del Signore, come confluisce sempre in un unico canale, che prima era l'ebraismo e poi è diventato un ebraismo che si è perfezionato, non so come dire, ed è diventato il Vangelo. E Gesù dice che io ho compiuto, sono venuto per compiere la legge. E Gesù in se stesso l'ha compiuta la legge. E quindi noi, se vogliamo trarre beneficio dalla lettura, dobbiamo indagare questa verità. Come mai Gesù ha compiuto la legge? E allora, riflettendo su queste cose, poi capiamo che ci danno sollievo al cuore, almeno così è per me, ci scaldano il cuore. Non c'è altro modo di parlare del Vangelo, non si può raccontare quello che è distaccato da queste parole che leggiamo sulle nostre Bibbie, o su tutte le Bibbie, importante che siano Bibbie e non siano state taroccate dagli uomini. Quindi Bibbia cattolica, Bibbia dei protestanti, è sempre la stessa Bibbia. Anche se qualche modifica c'è per le traduzioni. Però lo Spirito del Signore, se uno è sincero e si pente veramente di fronte al Signore, attesta tutta la verità. Adesso veniamo alle riflessioni. E questo solo per iniziare, per far capire come il Signore può cambiare le vite dei credenti. E cambiando le vite fa sì che i credenti diventano delle persone strane per il mondo. Delle persone eccentriche, che si riuniscono la domenica col caldo che fa per adorare un Dio che non vedono. Non c'è una statua, non vedono il Dio che lo adorano, però in cuor suo i credenti veri sanno che questo Dio gli ha cambiato la vita. E non è sentimentalismo, cari fratelli, come io sono stato accusato da una persona, da un dottore, una dottoressa che non era credente, molto amica di Israele, però non è credente, perché è un'amicizia di ideali e non di cuore, come può essere quella che hanno i credenti. Ebbene, sono stato accusato di sentimentalismo, ma il credente non è sentimentale, perché il Signore ci insegna che cos'è l'amore, che è una cosa pratica. Non c'è sentimentalismo nell'amore di Gesù. E quindi non ci deve essere sentimentalismo nel nostro amore nei confronti di Lui, di Gesù Cristo, e neanche nei confronti dei nostri fratelli. Perché come possiamo dire che amiamo Dio che non vediamo se non amiamo i nostri fratelli che vediamo? Vedete come la parola del Signore è un cerchio che si completa sempre, si chiude sempre. Non lascia nulla che cade, che non è completo. Ebbene, per questa eccentricità di cui magari se siamo stati accusati nella nostra vita di eccentricità dalle persone del mondo, ben venga. Se è una cosa legata alla parola del Signore, non perché ci vestiamo, ci mettiamo i capelli blu o facciamo, questo non c'entra niente con la fede. Parliamo di cose di fede, ecco. Se siamo stati accusati di essere eccentrici, allora sia ringraziato il Signore per la sua parola. Se le nostre accuse sono dovute a questo, veramente dobbiamo ringraziare il Signore. E nello stesso modo, venendo a 2 Corinzi, uno può riflettere dicendo: come possiamo morire e trarre giovamento da questo? Come può un uomo comprendere ed accettare la volontà di Dio nella sua vita? Come facciamo a comprenderla? Per un uomo che rimane naturale, cioè come quando è nato, che non ha avuto nessun cambiamento nella sua vita, questo è veramente impossibile, perché continua in tutti i momenti della sua vita, ai 20, ai 30, ai 60 anni, ai 50 anni, come se niente fosse, come se vivesse in eterno su questa terra. La malattia per queste persone e le tragedie sono solo un incidente di percorso, dovute al caso, secondo quello che pensa la maggior parte delle persone, perché tutto è relativo, la verità è relativa, seconda di come mi viene, non vedete come fa l'uomo adesso che ha distorto tutti i valori e vogliono persino influenzare i bambini. E come si sentono loro possono essere. Quindi se un bambino si sente femminuccia è giusto che sia così, ma questa è una perversione che ha preso piede nella società e anche nelle istituzioni. E noi come credenti dobbiamo schierarci apertamente e sarà veramente, andremo anche incontro magari a delle prese di posizione che ci faranno, per via, spiritualmente ci faranno un bene incredibile se prendiamo queste posizioni. Magari l'uomo però ci può fare del male. Però come credenti dobbiamo essere coerenti con questi valori. Non si può dire a un bambino che tu puoi, se ti senti femmina, è giusto che continui su questa strada. È un abominio agli occhi del Signore. Non scherziamo. Veramente ci attiriamo l'ira di Dio se noi cediamo a queste cose. Per benismo, per buonismo, chiamatelo come volete. E queste persone che dicevamo prima, che considerano le tragedie e le malattie nella vita come degli incidenti di percorso, non si fermano a riflettere che c'è un Dio sopra la loro testa, che può giudicare e determinare in modo positivo perché la vita delle persone, perché chi crede la sua vita è stata determinata dal Signore. E così questi uomini o donne a 60 anni vivono come se ne avessero 20. Esteriormente sono invecchiati, ma dentro non sono degli uomini o delle donne mature. Sono più infantili di un ragazzo di 14 anni. Devono per forza uscire il sabato, divertirsi, distrarsi, perché sono stressate. Tutto è un peso per queste persone. Però arriva un punto che la vita inizia a presentargli il conto. Però è meglio non pensarci, rimandare e continuare a illudersi che tutto andrà bene. La riflessione e la coscienza di cui il Signore ci chiede di lavorare su questo. La riflessione e le coscienze che vengono riprese sono solo un fastidio per queste persone, che gli distoglie dal loro beato modo di vivere e da una beata ignoranza di una vita vissuta nel peccato. Ma il peccato non è solamente andare con tante donne per un uomo, ma essere schiavo delle proprie passioni, dei desideri più bassi, più terra terra. Un giorno ho sentito una predicazione di un pastore che diceva: quella persona è talmente povera che tutto quello che ha è il denaro. E il Signore vuole farci riflettere di questo. Aveva magari tanto denaro, però era la persona più povera e misera di questa terra. L'uomo è schiavo e non se ne rende conto. E quando una persona da Dio gli fa vedere che forse c'è un po' di luce e speranza, nonostante questo mondo malvagio, questa persona che non è destinata a salvezza si gira dall'altra parte e continua a dormire e riposare fino al giorno in cui arriva veramente il riposo. Ma per noi che conosciamo la Scrittura, per chi non ha fatto pace con Dio, questo non è un riposo, perché c'è scritto che ci sarà pianto e stridore di denti per coloro che non accettano il sacrificio di Gesù nella loro vita. E sarà per sempre questa condizione di pianto e stridore di denti. Pensate come può far male lo stridere i denti. E il pianto, perché uno piange? Perché soffre. E lo stridore di denti aumenta la sofferenza. È un modo di descrivere la sofferenza, è molto azzeccato. Non sono io che lo devo dire, ma è il Signore che l'ha descritto così. Però, se ci riflettiamo, rende veramente l'idea della sofferenza infinita che ci sarà quando saremo morti e distaccati per sempre da Dio. Perché questa nuova nascita è necessaria, è necessaria, è necessaria come l'aria che respiriamo. Senza di essa non possiamo sperare nulla da Dio, che non ci può così considerare suoi figli. Se non siamo nati di nuovo, ma non è uno slogan essere nati di nuovo, non deve essere uno slogan, come ci sono gli americani che si definiscono nati di nuovo e poi hanno quattro matrimoni alle spalle e continuano così, continuano, cinque matrimoni, due figli di qua, due figli di là, ma che nati di nuovo sono queste persone? E quello diventa uno slogan in bocca a quelle persone. È per quello che ci facciamo deridere come credenti dal mondo, perché dicono, vedete che la Bibbia non è vera. Ma questa nuova vita, fratelli, va cercata. Va cercata questa nuova vita, questa nascita. Bisogna essere consapevoli che non ce la possiamo fare senza l'aiuto di Dio. E una volta che uno la trova, va mantenuta e va alimentata. Dio ci parla attraverso la Scrittura. Leggendo la Scrittura, Dio ci può parlare. Ha lasciato scritto la Scrittura perché ha lasciato scritto la sua volontà e sono tutte le indicazioni che sono in questi libri che noi leggiamo. E se ci ravvediamo, come ci è stato insegnato e come ci è stato trasmesso, come insegna la Scrittura, il vero significato del Vangelo è ravvedimento. Il Signore ci può dare la caparra dello Spirito, il Consolatore. E la Scrittura, in Giovanni 14, 15, qui è Gesù che parla, come lo descrive la caparra dello Spirito, il Consolatore? Ha tre caratteristiche. Rimane con voi per sempre c'è scritto. Quindi in tutti i momenti della nostra vita, anche quando siamo in forte difficoltà, lo Spirito del Signore, se siamo credenti e ci manteniamo fedeli al Signore, che non pecchiamo volontariamente, perché non siamo credenti se pecchiamo volontariamente, rimane con noi per sempre lo Spirito, il Signore. Ci insegna ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Questo è Gesù che lo dice. Lo Spirito di Dio vi ricorderà tutto quello che Gesù ha detto, parlando ai discepoli. Ma questo è vero anche per noi, perché noi leggiamo cosa ha fatto Gesù. E poi cosa dice al terzo punto? Testimonierà di me. Lo Spirito di Dio testimonierà di Gesù, a noi, nei nostri cuori. E noi però, come possiamo interagire con Dio? La prima cosa è la preghiera, fratelli, è la preghiera. Dobbiamo coltivarla in privato, nella nostra cameretta, la preghiera, che non è altro una richiesta di Dio sincera del proprio cuore, che ha dei pesi che non può togliersi da solo. Non può il cuore togliersi da solo i pesi facendo star zitta la coscienza. Questo è quello che fanno gli increduli. Ma i credenti non possono fare questo, non devono farlo. La preghiera è espressione della fede in Dio e non in noi stessi. Perché se no, perché preghiamo? Anche quando preghiamo qui tra di noi, non dobbiamo pregare pensando che ci sono i fratelli che ci ascoltano, dobbiamo pregare pensando che il Signore è in mezzo a noi. E se il Signore è in mezzo a noi, ringraziato sia il Signore. Allora per quello che dobbiamo aprire la nostra bocca in modo sincero. E a volte se non ci viene niente, è meglio stare zitti, piuttosto che dire parole a vanvera o fare lunghe preghiere come i farisei che venivano, si sentivano gratificati per il fatto che avevano fatto una lunga preghiera. Ma questo è il premio che avevano, dice Gesù, perché non avevano un vero rapporto con Gesù. Chi prega con fede sa che il Signore è lì ad ascoltarlo. È il Signore reale, il Dio nostro è reale, è vero, è presente, si interessa di noi, si interessa dei suoi figli, si preoccupa della loro condizione. È per quello che c'è anche scritto: l'opera che Dio ha iniziato in ciascuno di noi, il Signore la porterà a compimento. È per quello che è scritto così. Perché il Signore ci interessa, ci vuole guidare. Certo che se noi ci ribelliamo continuamente, in quel momento può dirci: ma andate per la vostra strada, cosa venite sempre a infortunarmi con le preghiere, i canti e poi però fate sempre come volete voi. Parliamoci chiaramente, non possiamo prenderci, farci beffe del Signore. Il Signore è vicino, il Signore della Bibbia, che noi abbiamo conosciuto. E non è lontano o impegnato come ci hanno insegnato le religioni. Io mi ricordo da bambino, da ragazzo, il Dio è lontano. E quindi noi dobbiamo sempre pregare, sempre fare sacrifici, sempre pregare. Anche quando una persona muore devi pregare, perché poi magari riesce ad arrivare. È come se dovesse fare, uno che non è allenato dovesse fare la scalata del Monte Bianco. Ma questa è fede. Vedete la carnalità anche dove è andata a finire. E questa è carnalità. L'uomo schiavo del peccato crede in queste cose. E non è questione di andare con 5, scusatemi che uso sempre questo paragone, non è questione di andare con 4 mogli diverse nella propria vita, 5 mogli, 28 figli da tutte le parti. Però è carnalità anche questa, essere schiavi del peccato. Credere che preghi anche quando uno muore, che poi va, può darsi che va, perché lo fai tu con le tue forze, perché tutti insieme, le religioni dicono, ci facciamo forze, tutti insieme cambiamo il mondo. E peccato che la Bibbia dice tutto il contrario. Paolo dice una cosa bellissima. L'amore di Cristo ci costringe. Costringe lui, ma ci, usa il plurale, ci costringe. Chi è figlio di Dio è fratello anche di Paolo. E io sono veramente contento di questo. È fratello di Paolo. E Paolo ci insegna che l'amore di Cristo ci costringe. L'amore di Cristo vuol dire ci vincola, ci controlla, ci spinge a fare la volontà del Padre. È una cosa più forte di noi. L'amore di Gesù Cristo che il credente riconosce nella propria vita di aver ricevuto, ci mette i paletti che non dobbiamo più superare. E noi dobbiamo stare all'interno di questi paletti, che è la via stretta. Stretta è la via, e poi come dice, è ardua, la via che conduce alla salvezza, e pochi sono quelli che vi entrano per essa. Se una persona è morta con Cristo, cioè è passato da questa vita carnale dove il salario del peccato è la morte e dove non c'è nessun giusto, neanche uno che cerchi Dio, ed è stato unito a Cristo, attentamente, sentiamo attentamente, ed è stato unito a Cristo in una morte simile alla sua, sempre in Romani 6,5 che dice la parola, saremo partecipi della sua risurrezione. Riflettiamo bene, se una persona è morta, che cosa può fargli il peccato? Non pensiamo alla morte che è un corpo morto, però anche, sì, forse è vero, bisogna pensare al corpo morto, cosa può fare il peccato quando una persona è morta? Niente. E noi dobbiamo essere simili a questo corpo morto per poter ricevere in noi la vita di Dio. È così che per noi non avrà più alcun ascendente il peccato sulle nostre vite. Cristo è morto e risuscitato affinché chi crede fosse libero. Libero. Chi crede deve essere libero. Se c'è ancora una schiavitù che ci tiene, un peccato che continua a ripresentarsi nella propria vita, dobbiamo correre al Signore, chiedere veramente in preghiera di liberarci, di venire nel nostro cuore ad abitare in pianta stabile. Così pure le conseguenze del peccato nel mondo, che agiscono sugli uomini, cosa possono farci? Se uno ci tradisce la nostra fiducia e ci truffa, certo, sul momento può far del male, ma il Signore è pronto lì a guarirci, fratelli. Cosa può farci l'uomo? E questa non è una natura che prende vita in noi, ma qui Paolo ci insegna che l'amore di Dio, ritorniamo su questa parola, lo costringe, ci costringe. Paolo vuol dire che non ne può fare a meno, è una cosa più grossa di lui, il sacrificio e la risurrezione di Gesù Cristo. È una cosa talmente grande che attraverso questo Paolo vede l'amore che Dio ha per lui, e questo amore lo atterra, lo mette all'angolo, come in un termine pugilistico, il pugilato, lo mette all'angolo e lui si arrende. E quindi per quello che lo costringe l'amore di Cristo. L'uomo Saulo, ricordiamoci quando si è convertito, non capisce nulla quando gli incontra Gesù. Cade a terra e incontra questa luce sfolgorante, c'è scritto in Atti, e gli dice, questa luce sfolgorante è Gesù Cristo. Chi sei, Signore? Dice, chi sei, Signore? Non dice che è una cosa capitata per caso o perché io sono un sentimentale. E Gesù gli risponde, io sono Gesù che tu perseguiti, ti è duro recalcitrare contro i pungoli. Atti 9,36. E poi Paolo, egli tutto tremante e spaventato. Quando siamo stati tremanti e spaventati leggendo la parola del Signore? Proviamo a riflettere. E Paolo cosa dice? Signore, che vuoi che io faccia? Che vuoi che io faccia? Il credente parla così in preghiera, nella propria cameretta, tremante e spaventato alla parola, di fronte alla parola e alla maestà del Signore, dice, Signore, che cosa vuoi che io faccia? Che cosa vuoi che io faccia? Non io parto a fare quello che voglio io. Che cosa vuoi che io faccia, Signore? E il Signore gli risponde in modo molto, molto grande, in modo eccezionale, in modo meraviglioso, come c'è poi scritto nella Bibbia. Saulo rimase cieco 3 giorni. Lui prima, che credeva di vederci molto bene, rimase cieco 3 giorni. Così deve essere molto simile anche per noi in significato la conversione di ogni credente. La nostra conversione deve essere simile a quella di Paolo. Certo, Paolo è capitata così, a noi può capitare in modo diverso, però il significato profondo deve essere lo stesso. Paolo ubbidisce a una forza ben superiore a lui, che lo guida. Oh, veramente, sia per noi anche solo un po' di quello che è stato per Paolo. Che il Signore ci faccia cadere a terra e diventare ciechi per poterlo al fine conoscere in tutto il suo splendore e maestà. L'abbiamo letto prima. Il Dio che disse: splenda la luce nelle tenebre, è lo stesso che ha fatto brillare il suo splendore nei nostri cuori, per far risplendere in noi la conoscenza della gloria di Dio che rifulge sul volto di Gesù Cristo. I credenti, come vi ho detto prima, sono persone eccentriche per motivo di Cristo, non perché si mettono un turbante in testa, ma persone eccentrici per motivo di Cristo. Eccentrico vuol dire, quando un foro è eccentrico, vuol dire che è spostato rispetto al centro. E quindi ogni credente non è accentrato, la sua vita non è accentrata sulle cose del mondo. E poi Paolo usa ancora un altro termine molto bello, ambasciatori. Definisce chi crede ambasciatori di Cristo. Un ambasciatore, riflettiamoci bene, e queste sono riflessioni che ho preso anche da un fratello che ho iniziato a leggere su internet. Però ho cercato di farle mie, quindi le parole, il senso, diciamo, l'intuizione, l'osservazione è sua, ma le parole, io credo che il Signore mette poi in cuore a ciascuno di noi le giuste parole, in base a quello che è il nostro carattere, la nostra esperienza, la nostra formazione, tutto quanto coopera al bene di coloro che amano Dio, anche in questo. Quindi i credenti sono ambasciatori per Cristo. E un ambasciatore vive in terra straniera, ma non appartiene a quella terra in cui vive. E cerca sempre solo di servire gli interessi della nazione che rappresenta. Così i cristiani devono fungere da ambasciatori nel mondo per Gesù Cristo. Siamo i suoi rappresentanti sulla terra. Paolo dice che lui agisce perché è spinto in un compito che non può in alcun modo trascurare. Questo amore di Cristo ci costringe. Non è più lui il padrone della sua vita. La sua follia è dovuta a Dio, è dovuta all'amore che Cristo ha manifestato nei suoi confronti. Però anche qui bisogna osservare e riflettere anche bene. Per amore di Cristo, cosa si può intendere? È l'amore che noi abbiamo per Lui o che Dio ha per noi? Riflettendo, il Signore poi ti dà la risposta. È impossibile distinguere e dividere i due tipi di amore. Se è l'amore che un credente prova per Dio o l'amore che Dio ha provato per te. L'amore di Cristo è l'essenza della vita, non so come spiegare, che discende dal cielo e dice che il pane che è disceso dal cielo dà vita al mondo. E quindi l'amore di Cristo è quello che dà vita al mondo. È impossibile distinguere se l'amore che noi proviamo per Dio o che Dio prova per noi. È un tutt'uno. Fa parte della nuova natura che ci tiene uniti a Dio. Una nuova natura che Dio ci ha dato ha delle qualità divine che prima non ci appartenevano, perché prima di arrendersi a Cristo avevamo un cuore freddo e insensibile che è stato investito e inondato dall'amore di Dio in Cristo Gesù. Paolo vuole che riflettiamo il sacrificio di Gesù, sul sacrificio di Gesù, che è l'espressione più alta dell'amore di Dio per l'essere umano. Così l'amore che abbiamo per Cristo e per gli altri esseri umani è il riflesso del suo amore per noi. È come se noi brillassimo di una luce non nostra, non propria, come la luna che di notte riflette la luce del sole che noi non possiamo vedere. Guardando la luna, poi, capiamo che c'è il sole che la illumina per noi durante la notte. Solo che noi in quel momento, per la posizione dei pianeti, come ruota la Terra, come gira la luna attorno alla Terra, non possiamo vedere, perché è nell'altro emisfero il sole. E noi siamo piccoli. Però questo fenomeno va compreso. Come va compreso ed assimilato per fede il significato e la portata del sacrificio sulla croce del Calvario di Gesù Cristo. Un'altra riflessione è che l'amore di Cristo non costringe tutti i credenti, tutti i cristiani. Non sono costretti dall'amore di Cristo. Alcuni cristiani non lo sono. E questo è molto triste. perché molti non comprendono a sufficienza il significato profondo della croce, non lo ricevono, non lo assimilano per fede, come ha fatto Paolo. Oppure non lo cercano nemmeno e si accontentano della superficialità, della superficie, andare in una nuova religione, non si adorano più le statue, non si adora più Maria, non si adorano più i santi. E molte persone si accontentano di questo perché tengono tranquilla la propria coscienza. Ma la vera fede e la vera religione, perdonatemi il termine, è quando la parola di Dio ti cambia perché ti convince di peccato. E tu sei stato, io parlo per me, una bestia per 37-38 anni della tua vita. Finché è arrivato il punto che devi scegliere da che parte stare. Devi scegliere, ogni credente deve scegliere da che parte stare. E mi ricordo sempre quel versetto di Tessalonicesi. Poiché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati, Dio manda loro efficacia di errore affinché credano alla menzogna e periscano. Ecco, io non volevo far parte di queste persone. E questo versetto mi ha inchiodato. Ma inchiodato all'angolo. Non bisogna accontentarsi della superficie. La superficie è solo l'esterno di un corpo. Ma noi vogliamo conoscere tutto il corpo di Gesù Cristo, tutto l'interno, quello che c'è all'interno, il cuore di Gesù vogliamo conoscere. Quando però un'anima assapora il significato profondo del sacrificio di Gesù sulla croce, inizia ad apprezzarlo, sente di essere attirato, sente per merito suo, per il merito di questo sacrificio, il suo cuore riscaldato, un cuore freddo viene riscaldato dal sacrificio di Gesù Cristo, allora veramente sia gloria all'Eterno, che opera ancora oggi, come ha operato 2000 anni fa, per i suoi discepoli, per quelli che hanno creduto quando lui è morto sulla croce e risuscitato il terzo giorno. Così questa persona passa dalla porta della morte. Ricordate quando diciamo il cadavere, il corpo morto, il peccato non può più nulla. Così che ha sapore e ha il cuore riscaldato quando riflette sul sacrificio di Gesù sulla croce, passa per una porta stretta della morte. E passa, supera questa porta, ed entra nella vera vita dei figli di Dio. In questo modo, per fede, siamo uniti a Cristo in una morte simile alla sua, e quindi saremo anche partecipi della sua risurrezione, come ci insegna Romani 6:2. Scusatemi, Romani 6:5 è il versetto, però tutto Romani 6 parla di questo. Dio, col sacrificio di suo figlio Gesù, ci ha riconciliati a Lui, e ci ha dato il ministero della riconciliazione. Prima parlavamo di ambasciatori. Quali ambasciatori? I credenti devono proclamare il perdono di Dio ai peccatori che si convertono, accettano il dono di Dio e delle insondabili ricchezze di Cristo. Proclamare con gioia che sì, in questo mondo, nonostante questo mondo faccia schifo, perché ai credenti veri questo mondo fa schifo, anche se apprezzano le gioie che il Signore gli può dare in una famiglia dove risiede l'amore del Signore, e quindi risiede anche l'amore tra marito e moglie. E per i credenti le gioie sono queste. Dicevamo, nonostante questo mondo che ormai ha la deriva di impazzito, basta vedere la follia vera e l'oscenità. Io ho visto 5 minuti le celebrazioni per l'inaugurazione delle Olimpiadi. Un'oscenità, una volgarità del genere, e poi ho cambiato perché mi faceva veramente schifo. Ebbene, chi non ha Dio, chi non ha Gesù nel proprio cuore, e che è sincero, vede queste cose che il mondo propina e gli viene disgusto. Gli viene disgusto e aumenta in lui la tristezza. È lì che allora possiamo intervenire come ambasciatori di Cristo e portare il seme della buona novella, del Vangelo di Dio. E dire sì che c'è una soluzione per l'uomo, che può spezzare la schiavitù del peccato e portare il lieto messaggio dell'Evangelo, che ci libera completamente ed in modo efficace e mirato il Vangelo di Dio, a ciascuno in un suo modo. Il Signore agisce con ciascuno in modo tale che quella persona sente calzante queste parole per il suo stato d'animo. Perché è lo Spirito di Dio che opera in noi, non siamo noi che portiamo la nostra esperienza. Noi possiamo portare solo la nostra esperienza di fede, usare parole nostre. Però se questa persona che ascolta viene toccata dalla parola di Dio, dallo Spirito Santo, che gli attesta che questa è verità, questa persona sente che il Signore gli parla e dice: è proprio di me che sta parlando, è proprio di me che sta parlando. Perché lo Spirito agisce in base a quello che è il bisogno del cuore della persona che uno ha di fronte. Per questo sono belli i piedi di coloro che portano la buona notizia, come dice Isaia 52. Perché il Signore ha spezzato le catene del peccato che ci tenevano schiavi. Ascolta le tue sentinelle, o popolo di Dio. Dio le ha mandate per farti del bene. Dio ha mandato il suo figlio Gesù per far vedere e dare agli uomini la sua salvezza. Solo in questo modo ogni credente sarà maturo e veramente felice del suo stato dopo che ha creduto. Il Signore è misericordioso e ci invita ancora una volta a riflettere sul sacrificio di Gesù per vedere se siamo degni del sangue dell'agnello. Ricordiamoci quando facciamo la Santa Cena, le parole che dice in 1 Corinzi 11: ora ognuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva del calice, poiché chi ne mangia e beve indegnamente mangia e beve un giudizio contro se stesso, non discernendo il corpo del Signore. Amen. E noi siamo chiamati a riconoscere questo corpo del Signore. Paolo dice: vi esortiamo per Cristo, siate riconciliati con Dio. Un credente che non è ancora riconciliato con Dio non è credente, fratello. Non è credente chi non è riconciliato con Dio. E se si è riconciliati con Dio, gli increduli lo vedono, se una persona è riconciliata, perché vedono la pace nonostante la tempesta, vedono la tranquillità, lo spirito di forza e di determinazione di cui parlavamo prima. Gli increduli queste cose le vedono, però per non dare gloria alla verità le nascondono, dicono che non sono vere, ma questo è un problema loro. Però per chi crede e che è riconciliato con Dio, perché Paolo qua dice, è una cosa molto forte, dice: vi esortiamo per Cristo, siate riconciliati con Dio. Se no non potremmo avere questa parola di riconciliazione per le altre persone. La pace di Dio è sempre su un piatto d'oro che il Signore ci porge. E questo piatto d'oro c'è Gesù. Ecco, dobbiamo veramente riflettere su quanto ha sofferto il Signore. E lui che non aveva mai peccato, è stato fatto peccato, dice qua Paolo, per noi. Ecco, sono queste le cose che danno un senso alla vita, almeno per me così. Danno senso alla vita, danno senso alle nostre giornate, anche di fatica, di difficoltà. Di fronte a queste cose, nulla ha più valore. Paolo dice: io considero tutto il resto come spazzatura al fine di guadagnare Cristo ed essere in Lui trovati, non con una giustizia mia che deriva da quello che faccio, da quello che sono capace di fare, ma deriva dall'unico gesto che è stato dato, è stato fatto per gli uomini, che è il sacrificio di Gesù. Un altro predicatore che ho ascoltato in questi giorni diceva, uno di quelli tosti, non di quelli che vendono arrosto e fumo, diceva che lui ha fatto il missionario, è andato di qua, è andato di là, ha parlato a tantissime persone del Signore, è stato anche minacciato dai narcotrafficanti, ha rischiato la vita, si è ammalato delle malattie più strane per andare in questi posti, c'è anche questo. Ma lui tutto questo non lo può portare sul piatto della bilancia. Perché non vale nulla in confronto. Lui è salvato per l'opera redentrice di Gesù Cristo che è salito sulla croce. E questo è il significato del Vangelo, cari fratelli. Che veramente riflettiamo e che facciamo così risplendere nel nostro cuore la luce del Signore, che ci può illuminare ogni giorno della nostra vita. E c'è scritto che il Signore non ci lascerà soli. l'abbiamo letto prima. Il suo spirito sarà sempre con noi, ci ricorderà quello che lui ha detto. E noi adesso siamo qui, vogliamo ricordare quello che il Signore ha fatto per Paolo, ha fatto per Israele, ha fatto per tutti i suoi figli. Veramente, che il Signore ci accompagni e che queste parole che leggiamo possano diventare veramente pane, sangue di cui possiamo nutrirci. Sia ringraziato Gesù. Amen.